minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi andiamo nelle Filippine per raccontare l'esperienza di Suor Floriana Saltarelli, missionaria francescana del Sacro Cuore. Ma come sempre, prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Salvate i dugonghi. L'ONU, in collaborazione con la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie degli animali selvatici, ha lanciato un nuovo piano di salvaguardia dei dugonghi, mammiferi marini molto simili ai lamantini. Scomparsa nelle Maldive, a Mauritius e a Taiwan, la specie è a rischio estinzione in almeno un terzo delle aree dove viene monitorata. Tagli al bilancio. La regina Elisabetta d'Inghilterra avrebbe cancellato il party di Natale a Buckingham Palace, mediamente 1200 invitati. La notizia è stata diffusa dal Sunday Times. Sua Maestà risparmierebbe così circa 50.000 sterline del bilancio pubblico. Suor Floriana Saltarelli, francescana missionaria del Sacro Cuore. Floriana, vuoi raccontarci la tua storia, la tua esperienza nelle Filippine?
Per me è una gioia ripercorrere un po' l'esperienza che ho avuto oramai più di 10 anni che sono rientrata in Italia. Per me considero sia stata veramente una benedizione del Signore, quella di aver fatto questa esperienza. E molto spesso dico che anche che tutte noi suore, visto che siamo missionarie anche, ma anche i giovani dovrebbero poter fare una esperienza piccola in queste terre di missione, ma non nei villaggi turistici dove si va generalmente quando si va in questi paesi a fare le vacanze un po' VIP, diciamo, no? Ma nelle zone dove la gente vive la vita quotidiana. Perché ci si rende conto della ricchezza che abbiamo e di tutto quello che abbiamo cominciamo a far tesoro, cominciamo a capire anche il troppo, il di troppo che noi non prendiamo in considerazione molto spesso. Per esempio, un foglio di carta laggiù era qualche cosa di prezioso, qui facilmente si accartoccia tutto e si butta via. Un calendario vecchio era un qualche cosa da appendere alla parete della capanna per fare tipo quadretto, insomma, no? E una scatola già usata diventava la scatola del prossimo regalo che veniva riciclata da fare a qualcuno. La carta igienica era qualcosa di prezioso che veniva usato per gli addobbi di matrimonio e al posto del fazzoletto, molto spesso questo per chi aveva più possibilità, no? Quindi una creatività che noi abbiamo perso
perché abbiamo tutto
e buttiamo anche perché non valgono le cose, perché tanto abbiamo quella cosa più nuova, l'ultima cosa uscita, tutto quanto già predisposto, no? Mentre lì con la creatività tu dovevi crearti e anche arrangiarti, diciamo, in questo senso, no? Anche per me quando sono arrivata lì è stato un grosso sforzo, no? Perché arrivavo giovane studente, avevo appena finito gli studi delle scienze religiose dopo lo studio universitario e quindi la prima cosa mi hanno messo ad insegnare subito in un college dei frati minori a Calbayog City, nella zona centrale dell'arcipelago delle Filippine, non a Manila, dove c'è ancora la realtà anche dei ricchi e ricchissimi e dei poverissimi. Ma a Calbayo c'era soltanto la realtà dei pescatori e di qualche ricco che diciamo era un po' il plenipotenziario della zona. E lì appunto mi sono trovata subito calata in questa realtà di povertà che però piano piano si è rivelata ai miei occhi una realtà estremamente ricca anche, aveva questa duplice faccia, no? E perché? Perché lì ho visto che la gente aveva delle priorità diverse da quelle che abbiamo noi qua. Per esempio il saper custodire semplicemente anche le cose che noi generalmente buttiamo. L'acqua, nella stagione secca soprattutto, l'acqua viene venduta, l'acqua che si può usare per cucinare, per bere, diciamo, tra virgolette, perché loro hanno tante difese immunitarie, noi non potremo bere quell'acqua, no? Pena, per esempio, malattie come l'ameba, come altre malattie intestinali, insomma, no? Per esempio l'acqua lì era un bene custodito, no? Molto apprezzato, la pioggia diventava
una benedizione,
veniva raccolta in grandi taniche, anche noi la raccoglievamo perché era più pulita di qualsiasi altra acqua, no? E addirittura era molto bello vedere l'occasione della pioggia diventava anche l'occasione per farsi una bella doccia, no? Allora vedevi queste giovani che andavano sotto gli scoli dell'acqua con, se avevano avuto la fortuna di poterselo comprare, un po' di shampoo e un po' di sapone, diciamo, no? Perché lì il grado di ricchezza è anche potersi lavare col sapone, per dire, no? Quindi ti rendi conto veramente della grande ricchezza e del grande spreco che noi facciamo qui, no? Se io penso che quando laviamo i piatti, no, tante volte lasciamo correre l'acqua a vuoto perché diventi calda, no?
O quando ci si lava i denti, o
esatto.
Per gli uomini quando fanno la barba.
Certo,
no?
Esattamente, no? E io ricordo invece che quando facevo la doccia andavo con un secchietto di acqua attinto al pozzo che toccava già il fondo, quindi c'era già un po' di melma, no? Con questa acqua, con questo secchietto, bisognava farsi la doccia, lavarsi i capelli e poi scaricare nel gabinetto, perché serviva anche per questo, insomma, la stessa acqua. E questo era, i panni si andavano a lavare sotto una acqua sorgiva che veniva sotto le montagne, quindi bisognava andare sotto le montagne o nei fiumi, insomma, no? Ci facevamo portare l'acqua in casa, stavamo in un hostel con dei giovani di SOS Internazionale, il vescovo ce l'aveva dato questo hostel per dirigerlo un po', per tenerlo un po' a norma, perché c'erano dei ragazzi abbastanza grandi e non riuscivano a trovare qualcuno che potesse dominare un po' la situazione, perché la povertà sappiamo anche che è madre di vizio molto spesso, no? Quindi diventa il vizio lì, diciamo, è molto più innocente, diciamo, del nostro, nel senso che lì la droga diventa il mastice, la colla per le scarpe. Quindi i nostri ragazzi, avevamo trovato che si erano fatte delle piccole bottigliette con questo mastice dentro e sniffavano nelle loro stanze, per dire, no? Oppure lo sciroppo per la tosse poteva diventare anche quello una droga unita ad altre cose. Però ecco, anche lì erano arrivate questi mali, diciamo, della nostra realtà, che qui, diciamo, poi esplodono in altre forme molto più complicate, complesse e costose, diciamo. E quindi anche l'alcol, quindi noi eravamo state messe lì proprio per riprendere un po' in mano la situazione, perché sennò loro portavano in casa di tutto e di più. Ed effettivamente è stata un'esperienza un po' dura all'inizio, perché loro reagivano facendoci buchi sul soffitto, ci chiudevano il rubinetto dell'acqua generale, ci facevano i dispetti, diciamo, no? Fino a che non abbiamo cercato di stabilire con loro un rapporto di amicizia, e visto che siamo francescane del Sacro Cuore, abbiamo scommesso sull'amore, no? E questa amicizia, c'era la figura anche di una suora più adulta in età, diciamo, che aveva assunto un po' la figura materna per questi giovani, no? Piano piano ci ha fatto entrare in empatia, in simpatia con loro, e allora l'esperienza è diventata molto, molto positiva. In più abbiamo preteso dal SOS Internazionale dell'Austria di avere un educatore maschio, visto che loro erano maschi, insomma, non era molto sano che noi tutte donne fossimo la loro famiglia e basta, no? Anche perché c'è un alto quoziente di omosessualità nelle Filippine, abbastanza, e anche socialmente, diciamo, accolto, per cui fiorisce. Per di più, molto spesso questi giovani hanno delle capacità superiori ai maschi maci, diciamo così, loro li chiamano.
Eterosessuali.
Sì, sì, loro li chiamano i maci, no? E quindi questo è stato un po' l'inizio, diciamo, l'accoglienza. Ci siamo trovate in questa realtà da condividere con questi giovani adolescenti. E nella scuola, appunto, dicevo, mi sono dovuta arrangiare, nel senso che non c'erano libri. Il libro di religione, chi l'ha mai visto? Non c'era la Bibbia, e chi l'aveva mai vista? Ci avevano soltanto l'edizione degli avventisti. Lì c'è una presenza abbastanza forte degli avventisti, con una specie di sanitario, una specie di ospedale, una chiesa propria, e loro andavano a distribuire queste edizioni della scrittura, secondo la loro traduzione, diciamo, gratuitamente. Quindi era l'unica cosa che potevano permettersi. Allora ho dovuto cominciare ad inventarmi cose scritte col ciclostile. E poi col tempo sono riuscita, con degli aiuti che ho ricevuto da persone qui in Italia, a comprare un set di libri da mettere nelle varie classi, almeno che avessero un libro dove poter leggere qualcosa, anche perché gli insegnanti non erano preparati ad insegnare la religione. E avevano religione tutti i giorni a scuola. Quindi io mi domandavo che cosa insegnassero in un'ora di lezione, se non quelle poche preghiere che sapevano. Perché le parrocchie lì non funzionavano, non c'era la catechesi, non c'era tutto questo, no? Ecco, piano piano mi sono inserita dalla scuola, appoggiandomi anche a questo grande college. Parlo di 4.500 alunni, non parlo di 1.000 alunni come noi pensiamo nelle nostre scuole, no? Lì c'erano 4.500 alunni a partire dalla scuola materna fino al college di legge.
La catechesi veniva accettata, come veniva accolta, ecco?
Ah, benissimo. Era caldeggiata proprio. Io nelle poche volte che sono riuscita, cioè varie veramente al mio ritorno, a parlare nelle parrocchie qui in Italia, dicevo: voi vi lamentate che l'omelia del prete o la messa è troppo lunga, ma io ho visto gente che aspettava 2-3 ore in una specie di chiesa, tutta quanta senza ancora finire, che era praticamente uno sfascio di chiesa, no? Gente che aspettava 1, 2, 3 ore il prete che arrivasse, perché arrivava con la barca e magari c'era il mare mosso.
Quindi non è detto nemmeno che sarebbe arrivato, certo.
Ecco. E quando vedevano una catechista o una suora, come nel mio caso, qualche volta abbiamo condiviso delle missioni con i padri camilliani che poi sono venuti nella mia isola. Loro facevano la parte medica, c'era un medico italiano che svolgeva la parte medica e noi facevamo la parte catechetica. Per esempio, in prossimità alla Pasqua facevamo il triduo pasquale avanzato, diciamo, nel tempo, oppure concentrato, e poi facevamo la festa di Pasqua con loro, perché non sapevano neanche cosa fosse, no? Non vedevano, se non forse una volta all'anno, un sacerdote, se lo chiamavano, ed era una cosa che dovevano fare, insomma, anche con sforzo, ecco, chiamare questo sacerdote che andasse per la fiesta locale. Quindi quando vedevano una suora, per loro era una grande cosa, aspettavano anche noi per ore e ore, e ci accoglievano, preparavano. Quindi diciamo che il messaggio spirituale cristiano era molto molto benvenuto, e dovrebbe essere dato anche con una certa, con maggiore regolarità in quelle zone, perché purtroppo c'è la connivenza con molte sette fondamentaliste, le quali sostengono, con questa povera gente ignorante di tutto, che la religione è tutta uguale, per cui riescono a fare una confusione e una specie di sincretismo religioso, per cui la gente alla fine crede di essere cattolica, no? di stare nella religione cattolica, e fa quello che fa qualsiasi altra setta, no? Per cui è molto importante in quelle zone la istruzione religiosa, proprio perché c'è una confusione religiosa, se no, no?
In modo che possano capire la differenza.
Certo, certo, e accettare quello che vogliono in realtà. Come pure questo avviene a livello, per esempio, di contraccezione. Il Fondo Monetario Mondiale qualche anno fa aveva predisposto una certa quantità di condoms per la contraccezione delle nascite, perché i bambini nascono, tanti bambini, ma muoiono anche. No, quindi io dico, non sono coscienti, no? Molto spesso noi parliamo di paternità responsabile, lì i figli nascono casualmente, diciamo, perché vivono in situazioni di logistiche di pochi metri quadri, tutti per terra con le stuoie, non c'è nessuna momento di svago, non ci sono negozi, non c'è la televisione, c'è forse la radio, forse qualcuno sì, ha anche la televisione, però non giusto poche persone, ecco. Quindi l'unico svago alla fine che cosa rimane, insomma, alla fine di una giornata l'uomo torna a casa
e
fa sesso, insomma. E una volta mi ricordo che una donna, povera donna che aveva 5 o 6 figli, mi viene a chiedere, dice, sister, dice, dimmi come fare, dice, perché io non voglio avere figli, perché non riesco a tenerli, dice, però tutte le sere io quando mi sdraio per dormire, a un certo punto mio marito mi fa ps ps e dice, mi chiedi di fare l'amore, insomma, no? E quindi i figli nascono. Però, ripeto, morivano anche molti ed era veramente una cosa penosa. Io ho visto bambini che portavano sulle spalle molto spesso piccole bare fatte con 4 tavole, semplicemente, e le portavano in spalla, e chissà da quale parte delle montagne venivano, e le portavano in cimitero, no? Senza neanche passare per la chiesa, perché non avevano i soldi, non avevano, no? E quindi molto spesso non erano formati anche, no? E quindi andavano al cimitero e lì lo seppellivano. Io ricordo che quando andavamo nei villaggi molto spesso i morti, davamo noi la benedizione ai morti, perché li trovavamo nelle case, quindi facevamo questo.
Quindi cosa consigliavi alle donne che avevano questo problema?
Ma consiglio, certamente uno cercava di far capire, insomma, che lei era padrona, no? Di quello che voleva fare, no? e doveva anche mettere in atto una volontà, perché c'è una struttura culturale anche da tenere presente, no? L'uomo è vero, la donna è vero che è più, lì si dice successful, cioè che ha più successo dell'uomo mentalmente, come riuscita nella vita, diciamo, no? Anche a scuola, no? Sono molto più brave le ragazze in genere, no? Però è anche vero che l'uomo impone la sua forza di maschio, no? e il dominio sessuale anche, no? Per cui...
Quindi sono fisicamente assoggettate.
Sì, molto spesso, sempre, chi lavora è la donna, chi lavora sono i figli, non è l'uomo. Molto spesso l'uomo sta con gli amici a giocare a carte, fanno giochi d'azzardo, la cosiddetta cockfight, la guerra fra i galli. No, è una tradizione messicano-spagnola, no? Per cui è difficile che l'uomo si sprechi, diciamo così, no? È sempre tutto addosso alla donna, no? E quindi la donna subisce molto. Infatti io poi ho dovuto interrompere la mia presenza lì, ma stavo già studiando un progetto per le cosiddette battered women, cioè le donne maltrattate, le donne abusate. E ce n'erano parecchie in quella zona lì, no? E purtroppo ho dovuto constatare anche che c'era il sesso così internazionale. Era molto molto penoso andare in aeroporto e vedere dei vecchi europei che venivano a prendersi una giovane filippina.
Turismo sessuale?
Sì. Molto spesso c'era un turismo sessuale ancora peggiore, cioè nel senso che si andavano in questi villaggi e ci si divertiva per un certo tempo e poi basta, no? Ricordo che una volta un italiano stette per un periodo in un villaggio ed ebbe una bambina con una donna, e alla fine si accorse che non poteva convivere con questa donna e quindi voleva scapparsene con la bambina anche, no? Per fortuna poi gli scattano tutte quante le protezioni del villaggio, no? E quindi ha dovuto ricredersi in questo, no?
Suor Floriana, siamo in conclusione. Tu sei ritornata da quanti anni?
Io oramai sono 11 anni.
E per 10 anni sei stata lì?
Sì.
Che cosa hai lasciato?
Ma sicuramente io ho lasciato il mio cuore. un pezzo del mio cuore sicuramente l'ho lasciato. Io penso che ho lasciato delle sorelle che stanno portando avanti il discorso, perché negli anni in cui sono stata lì io mi sono presa cura delle giovani vocazioni, facendo un po' una cernita, perché molte venivano che volevano entrare in convento, ma molte avevano solo bisogno di una cultura, di una sistemazione, quindi facevamo un discernimento. Dopodiché, se avevano bisogno di studiare, trovavamo uno sponsor all'estero, studiavano senza farsi suore. Però alcune sono rimaste, sono adesso delle buone suore, in cammino. Certo, sono giovani, quindi sono in cammino, e però loro porteranno avanti il lavoro secondo la loro mentalità, perché è giusto che il Vangelo sia inculturato, e per quanto uno cerchi di calarsi in una cultura è ingenuo pensare che possa inculturarsi totalmente, no? E porto via invece molto, molto, molto di... Io ho ricevuto da questa... Per questo dicevo che è una grazia per me che il Signore mi ha fatto, perché ho ripreso da loro questo stimolo a verificarmi sul senso dell'accoglienza, sul senso della essenzialità della vita e soprattutto sull'abbandono alla provvidenza, perché queste popolazioni hanno un estremo senso dello spirituale che, se formato, dà veramente loro la forza di un pieno abbandono a Dio, no? Loro sanno soffrire, sanno accogliere la sofferenza senza drammatizzare, perché diventa tessuto della loro vita. La morte per noi è qualcosa che vogliamo sempre allontanare, esorcizziamo, non vogliamo neanche nominarla, no? Invece loro sanno che la morte è una realtà quotidiana anche per i bambini. Quindi quando muore una persona, loro fanno festa con questa persona. Fanno dei banchetti addirittura, dove mettono tutte le vivande che amava questa persona. Quindi hanno un approccio diverso da noi, no? C'è una cosa che mi colpisce molto, siamo in tema perché siamo in questi giorni, io rimasi scioccata della festa dei defunti lì. Praticamente è una festività che loro condividono con tutta la gente e anche con i morti, cioè vanno tutti in cimitero. Dal giorno dei santi fino al giorno dei morti, loro stanno in cimitero anche la notte, perché non hanno paura di stare in cimitero.
Veramente una grande festa.
Una grande festa, portano da mangiare, portano i dischi, ascoltano musica. Quando passa qualcuno invitano a mangiare sulla tomba del loro caro, no? Cioè per loro è fare festa con la persona defunta che comunque è sempre con loro, no? Quindi in qualche misura, no, ci danno un versante della vita e della morte che noi non abbiamo. Ecco, per me è stato molto molto importante questo, veramente. Volevo anche ricordare che la nostra congregazione, essendo appunto francescane missionarie del Sacro Cuore, è presente in molti paesi del mondo da ben 150 anni, perché proprio quest'anno ricorre il giubileo congregazionale dei 150 anni di fondazione. Siamo state fondate da padre Gregorio Fioravanti, un frate minore, e da una duchessa francese, Laura Leroux de Beaufortmont, nel 1861. E quindi quest'anno noi festeggiamo il nostro 150° anno di fondazione. E il giorno 13 avremo nella nostra casa generalizia a Sisium, in via di Grotta Rossa 301, e avremo un piccolo simposio in cui saranno presentate alcune delle realtà provinciali della nostra congregazione, quindi da varie parti, soprattutto qui d'Italia. E poi avremo il giorno dopo la celebrazione presieduta dal ministro generale dei frati minori José Carbaio alle ore 11:30 nella nostra chiesa, sempre in via di Grotta Rossa 301. Ecco, allora vogliamo farvi partecipi di questo. Se qualcuno vuole unirsi a noi nella preghiera, soprattutto di ringraziamento per tanti doni che il Signore ci ha dato, per essere presenti in ben 25 paesi, sperando di essere portatrici veramente della pace e dell'amore del cuore di Cristo. Ecco, se qualcuno vuole unirsi a noi, è benvenuto.
Suor Floriana, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato questa esperienza.
Grazie ancora.
Grazie ancora a te.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.